ecco la parola che, come sono entrata, mi è piaciuta, a condividere insieme l'esperienza. Anche perché io sono una filbastra, nel senso che l'informazione, quando mi si chiede di fare qualche incontro in fraternità, io subito mi attrezzo, perché la dovete fare voi la formazione. Pure quando mi avete chiamato, non mi ricordo, non me la siete scansata facilmente, così sarà. Anche se si ripetono certi gesti, certe dinamiche, quello che è importante è lo spirito con cui noi vogliamo vivere le cose. Gli anni passano, le situazioni ci cambiano, ma noi dobbiamo essere straordinari a vivere la giornata ogni giorno. Quindi oggi io vi chiedo di vivere due verbi insieme: sentire e viaggiare. Allora, la prima cosa, vi invito a sentire questo video che, perlomeno per quanto mi riguarda, ha creato qualcosa e spero che crei anche in voi la stessa sensazione. Tanto ci siamo attrezzati, partirà sicuramente.
No, ma è affatto divertente.
Coach, sono forti quelli del Westview?
Molto più di noi.
Hai già messo in conto che perderemo venerdì?
Beh, dubito che vinceremo.
Vieni qui, Brock. Anche tu, Jeremy.
Mi sono messo nei guai.
Non ancora. Fai il dead crawl di nuovo. Vediamo il massimo che sai fare.
Allora, è iniziato il nostro viaggio. Qualche riflessione vagante, forse. Questo video iniziale vi dice qualcosa?
Meno male che non sono una leader.
Ho bisogno di... Io sono una mamma e mi ha commossa profondamente, perché è quello che ho vissuto e vivo con i miei figli. Sono tre. E li ho lasciati liberi nelle loro scelte, ma ho fatto così e mi sono resa conto che sono dura, anche se sono molto dolce e accogliente. E ce la fanno, e ce la possono fare, e ce la faranno. Mio figlio 30, noi lo voglio dare anche per condividere una bella notizia. Ci ha messo 10 anni per laurearsi. Gli ho sempre detto vai avanti. Ultimamente ha fatto questo corso, ancora, lavora. È mai stata una cosa di quel tipo là. Non mollare, vai, non mollare. Non ce la faccio più, adesso basta. No, non si molla. L'altra lo stesso. La prima ha un rapporto con Dio a cui si è dedicata in partenza, totalmente. Dopo 12 anni è rimasta, lo dico con l'amore alla Chiesa che ho, fregata dalle situazioni, e io continuo a dire non mollare, non sei fallita, ce la farai, perché è Dio che fa così con noi, ce la facciamo sempre, non fa niente che dura, andiamo avanti, ce la facciamo, ora è dura, questa fraternità subito in tutto, l'abbiamo subito profondamente. Andiamo avanti, camminiamo, non ci potremmo fermare. No.
Okay. A me in questo video mi ha portato una forte emozione, proprio emotiva, di battito di cuore. E ho pensato al rapporto con il Signore. Ho detto, il Signore, noi che ci lamentiamo, Signore, basta, non ce la faccio più, sono stanca. È lì che ci invita a non mollare e a dare nella difficoltà il nostro meglio. Quindi non mollare nonostante la difficoltà. Quindi questo video ha suscitato in me, a parte un'emozione proprio di battito di cuore, molto forte.
Io ogni volta che lo vedo è la stessa sensazione.
La mia emotività. E poi l'immagine del Signore che ci manda continue prove e comunque ci invita a non mollare nonostante i pesi che Lui ci manda. Questa è stata la mia emozione e il mio pensiero che voglio condividere. Grazie.
Avere sempre fiducia nelle proprie capacità. Credere sempre che ci possa essere qualcosa di più che possiamo tirare fuori col suo aiuto. E poi mi è piaciuta la bella, perché immediatamente ho pensato all'abbandono. Noi spesso non andiamo avanti perché non ci abbandoniamo abbastanza, no? Abbiamo troppo gli occhi aperti a guardarci intorno.
Mi fai venire, scusami se ti interrompo, e forse il Signore non a caso ci benda e non ci fa vedere tutto perché sa quanto fragili siamo.
Esatto. Però con l'abbandono, no? Col bendarci senza, noi riusciamo ad avere molto, a fare molto, abbandonandoci a Lui. Questa benda mi ha dato l'idea proprio dell'abbandono.
Totale.
La prima
anche perché la strada da percorrere è lunga, no? Ci spaventa, e quindi non vedere e l'abbandono rende più semplice il percorso. E poi un'altra cosa che mi ha colpito molto è questione di cuore, quindi tutto per amore, se si fanno le cose per amore sono più semplici, anche le più insomma difficili che si presentano, ma se abbiamo presente insomma di farle con amore, questo ci sarà più facile, credo.
È così.
Un'altra cosa che mi è piaciuto l'allenatore, no?
Coach.
E io ho pensato alla fraternità. Quando ognuno di noi ha trascorso un periodo difficile, quanto può fare ognuno di noi verso l'altro? E questo è importante,
dare
coraggio,
cioè,
stare vicino alle persone anche se in silenzio, anche se questa famiglia che noi abbiamo il privilegio e la grazia di avere, che il Signore ci ha donato, almeno grazie a Dio, erano tutti il cuore, quanto sia importante, e tutti noi siamo coach dell'altro, no?
Esatto. A proposito di coach, ne teniamo un'altra a portata di mano.
Come si chiama?
Affrontando i giganti.
Sì. Abbiamo parecchie teste di coach.
Lelia, gentilmente, vuoi leggere le frasi di questo coach?
Questa chiesa con la quale dobbiamo sentire è la casa di tutti, non una piccola cappella che può contenere solo un gruppetto di persone selezionate. Non dobbiamo ridurre il seno della Chiesa universale a un nido protettore della nostra mediocrità.
Questo coach si chiama Papa Francesco. Allora, coach, prima avete espresso benissimo le sensazioni, le emozioni, e c'è un altro uomo, un coach particolare, che ci invita a smuovere i nostri sederi dalle sedie e soprattutto a smuovere un po' le nostre coscienze. Prima si parlava delle varie lamentele, no? Siamo un popolo che ci lamentiamo, e noi cristiani ci lamentiamo ancora di più. E le facce appese che teniamo noi cristiani, noi francescani, non ve ne dico, non ve ne conto. Allora, il coach, l'allenatore, il nostro Dio ci dice una cosa, il nostro Papa Francesco non usa mezzi termini, come vedete è bello diretto. Allora, prego dottore, io sono proprio negata per la tecnologia, però lo sforzo di trovare immagini mi spinge a utilizzare anche questo.
Non è una botta in capo.
No. Allora, questa occasione, questi minuti da vivere insieme, è un momento di deserto. Deserto perché noi ci abituiamo a dire io sono cristiana, francescana, sono una brava mamma, sono una brava moglie, sono una brava persona, ma in fondo, noi quando è che ci mettiamo a riflettere? Padre Valentino, ve l'ho detto forse pure l'altra volta, però io lo ripeto, Padre Valentino dice noi siamo bravi col dito indice a indicare gli altri, ma ste tre dita che stanno indicando me, ma quando caspita me le rivolgo? Allora questa stamattinata, che vale prima per me, è un momento di deserto per riflettere se io personalmente uso la via di Dio o la scorciatoia degli uomini. Allora, il testo dell'anno, il primo capitolo, mette un pugno nello stomaco. E io questo pugno nello stomaco, dopo il video ve lo volevo porre subito, se non perdo tempo. Io uso la via di Dio o la scorciatoia degli uomini. E non c'è un, vabbè, ma faccia così o faccia così. o la via di Dio o la scorciatoia degli uomini. Andiamo avanti. La via di Dio si esprime attraverso questa immagine che voi commentate. Qual è la via di Dio?
L'accoglienza dell'altro.
L'accoglienza dell'altro.
Forza.
La famiglia. La famiglia. Essere nel mondo.
Forza. Ha fornuto già. Oh, i saggi mi sono 3 ore per trovare 3 immagini. Ho detto che lo posso, sai quanta cosa lì.
E poi sentire il dolore degli altri.
Sentire, ecco, ritorna a sentire e viaggiare. Sentire il dolore degli altri. Forza.
Andare verso gli altri.
Andare verso gli altri. Forza. Lo state sforzando. Forza.
Una valigia piccola per non portare troppi vestiti perché andare
con gli altri. Basta. Aprirsi al mondo, questa è la via di Dio, anche se non vi siete impegnati molto, vi devo dire la verità, poi faccio la scheda, la deformazione professionale. Allora, queste 3 immagini, il senso della mano, darsi la mano, l'essere figli, famiglia, prima marito padre nostro, era tutto bellillo, camana, figli. Ma se un frate sta male, ma come faccio a dire non me ne importa? I care, io l'inglese sono negato, oltre alla tecnologia vi faccio l'elenco delle cose che non so, non so l'inglese, però I care l'ho imparato da Don Milani. Io mi prendo cura, mi importa di te. Quando è che diciamo il Padre nostro con la consapevolezza che io mi prendo cura di chi sta a destra e di chi sta a sinistra? O penso solo all'orticello mio? Questa immagine di sentirsi famiglia è fondamentale. Padre Papa Francesco non fa altro che ripetercelo. Prego. O le scorciatoie degli uomini. Prego. Mo, sfrenare. Chiudersi.
Giudicare.
Giudicare.
Mormorare.
Sì.
Essere ripiegati su se stessi.
Sì.
Concentrarsi troppo sul proprio dolore.
Essere indifferenti.
Essere non al vedere. Centro.
Non vedere, sentirsi sempre al centro. Vai, ci siamo. Altri 2. E poi ci fermiamo. No.
Arriviamo al cuore.
Arriviamo, se no poi...
Non c'è il centro della disperazione, no?
Esatto. Alza la voce, tesoro.
Dico, no, è molto indicativa per la prima immagine. Sicuramente sono tutte e 3 comunicative. La seconda, quella giù, mi dà ostentazione, più l'apparire, no? Che andare nel nocciolo centrale delle cose. E poi chiaramente le vicerine, fare diciamo, questo sparlare, no? Saper accogliere chiaramente il prossimo.
Ok, grazie. Tu volevi aggiungere qualcosa?
Le tante voci, no?
Non
le varie opinioni,
le varie opinioni e quanto gli altri influiscano su di noi e ci fanno perdere la nostra autenticità, la nostra semplicità, al punto tale che ci dobbiamo chiedere, ma io sono io perché sono io o perché sono io perché gli altri me lo dicono e mi dicono di essere così? La via di Dio o la scorciatoia degli uomini? Ora viene la parte più interessante. Raccontiamoci. Come vedete, cosa c'è in questa immagine? Uno di fronte all'altro. Ed è quello che farete voi a 2 a 2. Ah. Io mi sono munita anche del mio cestino. Mi sono, non potete contestare perché so tutto oggi, mi sono portata tutto. Allora, farete così. Come vi chiamo? Come vi chiamo? Vi mettete con le sedie, vi trovate la sedia, vi mettete di fronte e vi do del tempo per dire, raccontarvi quando è che avete scelto nella vostra piccola grande storia personale, quando avete preso la via di Dio e quando avete preso la scorciatoia. Nella nostra storia abbiamo preso un sacco di volte la scorciatoia degli uomini e qualche volta abbiamo avuto la forza e la fede di prendere la via di Dio. Allora, in questo, le poltrone non sono proprio queste, no. Però noi con la nostra fantasia, però
si
assomiglia il colore, e allora Allora, appena vi saprete le coppie, vi metterete con la sedia a due, va bene? Allora, Martina Franco con, si racconterà con e viceversa, con Clelia Sepe. Non lo so come andranno a finire. Patrizia Baratto con Lello Muzzillo. Vai. Antonio Ferrini.
Tra un minuto si stop. Tra un minuto stop.
Un
minuto.
Giro, giro.
I signori terziari sono pregati di riprendere posto. Blin, blin. I signori terziari sono pregati di riprendere il posto.
No.
Mentre i terziari si ripigliano. Ma è fatta apposta, è fatta apposta.
Troppo storta.
Per favore riprendete il posto.
No. È fatta apposta questa tecnica, perché deve lasciare in ognuno di noi la voglia di continuare al di là dello stimolo.
La collega può essere nella
confusa con qualche altro. Io vado giù a teatro e vado a vedere.
No. Chiamatemi Lippi, eccolo qua che arriva. Allora, mi perdonate se ho interrotto. Mi perdonerete se ho interrotto proprio sul più bello, il vostro chiacchierare, ma è voluto. A me non costava niente prolungare, ma era voluto perché deve sorgere in ognuno di noi la voglia di non aspettare che qualcuno ci metta di fronte per parlare. Oggi sono stata io che con questo piccolo spunto ho messo l'uno di fronte all'altro, occhi che viaggiano nella storia di un'altra persona. Ci deve essere la volontà di continuare il viaggio nella storia dell'altro. E se non c'è questa volontà, ecco, è iniziato un nuovo anno, un nuovo percorso. Sono abituata a parlare più con Ninni, ora devo iniziare un viaggio anche nella storia di un'altra persona. La fraternità è anche questa, non fermare sulla piattaforma, stava scritto mi sembra da qualche parte, no? Non so stare solo e soltanto vicino alle persone che noi reputiamo nostra sorella o nostro fratello. Ognuno, ogni uomo è nostro fratello, ogni donna è nostra sorella. Quindi era voluta, premeditata questa interruzione forzata, anzi ho aggiunto altri 3 minuti, però non era il caso. Prego. Ecco qua. La via di Dio o la scorciatoia? La scorciatoia la prendiamo perché c'è la tentazione. La tentazione, ho usato questi aggettivi, è sottile, attuale, inquietante. Il 3 gennaio sono stata a Roma per la benedizione della domenica e in quell'occasione Papa Francesco ha detto proprio così: il diavolo sta accovacciato davanti alla porta di casa nostra, davanti alla porta del nostro cuore. Noi del diavolo dobbiamo avere il coraggio di parlarlo e guardarlo in faccia per poterlo affrontare. le nostre tentazioni, proprio nelle nostre fraternità, è proprio così, è sottile, cioè non è che si manifesta. Io sentivo prima Nini quando parlava della mensa, la sofferenza, no? Che c'è in ogni fraternità. Io vengo dalla fraternità di Soccao, io ci sono entrata in fraternità che avevo 13 anni, ci ho 62 anni, non mi sono presa neanche un giorno di discernimento per andarmene da Soccao. Cioè la mia vita sta sempre là, ma quanta sofferenza. E la tentazione nella mia storia personale, nella storia di fraternità, è sempre stata sottile, attuale e inquietante. Non sai come si manifesta. Quindi noi dobbiamo, quando stiamo sul punto di scegliere tra la via di Dio e le scorciatoie degli uomini, ci dobbiamo fermare. Come scegliere? Paola, gentilmente leggeresti questo brano?
Meno male che scegliete il brano. Camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano la rete in mare, poiché erano pescatori. E disse loro: seguitemi, sarò pescatori di uomini. Ed essi subito, lasciate le reti, lo seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che nella barca insieme con Zebedeo, loro padre, riassettavano le reti, e li chiamò. Ed essi subito, lasciata la barca e il padre, lo seguirono.
Ho sottolineato le due parole, lasciare e seguire. Lasciare e seguire. Quante volte noi per lasciare incominciamo ad avere gli affanni per lasciare, per seguire, però noi se lasciamo apparteniamo, questo è il salto di qualità che dobbiamo fare, se lasciamo delle cose apparteniamo a qualcuno che è Cristo, per cui ne vale la pena. Allora un'altra attività, subito organizzata. Allora, lasciarlo e seguirlo. Noi abbiamo lasciato qualcosa e abbiamo scelto di fare una professione nell'ordine francescano secolare. Allora, chi l'ha fatta tanti anni fa, chi l'ha fatta da poco, chi ci ha messo un po' di polvere a cop, chi la fa come optional, forse non si dice manca così, chi la tiene come uno dei tanti titoli, io sono pure terziario francescano. No, il crocifisso di San Damiano ancora una volta, anche oggi, stamattina, mi dice: tu che hai lasciato per seguire me nella fraternità francescana. E allora, alla presenza del crocifisso di San Damiano, qua ci sono Pin Pennarelle, su un foglietto. Allora, non è il momento della falsa modestia, ora anche con sofferenza, in questo cestino, su questo foglietto scriviamo un qualcosa che abbiamo lasciato veramente, del nostro carattere, del nostro modo di fare, del nostro modo di essere, per intraprendere questo viaggio nella fraternità francescana, sì Francesco, ma sì soprattutto a Cristo. Se noi abbiamo deciso di mettere i nostri piedi sulle orme di Francesco d'Assisi e di Chiara d'Assisi, vuol dire che anche noi abbiamo avuto la forza, così come loro, di lasciare qualcosa di noi per mettere i nostri piedi sulla via di Cristo, sull'esempio di Francesco e di Chiara d'Assisi. Allora, facendo sempre questo viaggio all'interno di noi stessi, vediamo cosa abbiamo lasciato per il nostro percorso francescano. Allora, il cestino è rientrato.
Ti deve consegnare il compito.
Thank you.
Allora, siamo partiti con quei due verbi, sentire e viaggiare. Sentire l'altro, sentire nel senso di ascolto l'altro e viaggiare nella sua storia. Se poi mandano all'appello, pazienza. Poi lo raccogliamo dopo. L'unica cosa che volevo mettere in evidenza era proprio la difficoltà che abbiamo. Infatti quando si fanno queste dinamiche, poi dici ma che ci vuoi a scrivere? Invece la verità è che noi non ci fermiamo mai a riflettere. Noi non ci fermiamo a rimetterci in discussione, a riscoprire veramente chi siamo, perché stiamo qua. Allora basta un foglietto bianco piccolino per dire, mo che scrivo qua. Puoi pure scrivere la prima cosa, dici, vabbè, tanto ha già fatto, e lo metto. Invece poi dentro sai che non sai rispondere, non sai cosa hai lasciato per questo viaggio. Quando ci prepariamo per un viaggio normale, noi nella valigia c'è quel momento, dice che se me lo porto o non me lo porto, mi serve o non mi serve. E non vi dico quando uno fa un viaggio tipo una marcia a Pompei a piedi o il cammino di Santiago e devi portare il peso sulle spalle. Più il viaggio è impegnativo e più è difficile sapere cosa mettere e cosa lasciare. Gesù questo mi ha detto personalmente a ognuno di noi, ma tu che hai lasciato per me? Ti ha girato la possibilità di entrare nella famiglia Francesca e che hai lasciato per me, per seguire me? Non era facile, infatti io mi aspettavo molti foglietti bianchi, vi devo dire la verità, perché i tempi che sto dando sono tempi brevi, ma con l'augurio è che possiamo dopo questo incontro riflettere di nuovo se io sento, se io viaggio. Ho chiesto a Ninni la gentilezza, ovviamente non possiamo leggerli tutti perché vi devo far fare altre cose, ma simbolicamente ne leggeremo una decina alla presenza del crocifisso di San Damiano per capire cosa abbiamo lasciato per lui. Prego.
Le mie aspirazioni. Devo lasciare ancora me stessa, ma ce la farò. Ma lo segna nel faticoso quotidiano, vivere nei misteriosi sentieri che mi fa percorrere. Niente. Per la fraternità ho lasciato i miei momenti di libertà per me stessa e li ho dati per i miei fratelli. Orgoglio, chiusura, il rimanere ripiegati su se stessi. Ho lasciato la paura. Ogni giorno ora ho smesso di convertire gli altri per convertire il mio cuore con l'aiuto di Dio. Beh, questo veniva dopo. Ho lasciato il mio io. Essere considerata una cittadina di serie A perché i credenti sono scemi e ignoranti. Il successo professionale. Niente. Fermo.
Guardate, la provvidenza ha voluto toccare aspetti. Ci ritroviamo tutti in queste poche, una decina ne abbiamo prese. Però chi è che non ci si è ritrovato in qualche modo? Ecco, avere il coraggio di lasciare, perseguire e incomincia a entrare in un altro discorso. Io lascio per seguire perché appartengo. Lasciare, seguire perché appartengo. Ecco, Calimero, un personaggio della mia età, lasciare per seguire. Vedete, tiene nella mappina sua poche cose. Invece certe volte noi camminiamo portandoci appresso troppe cose. È come quando feci un viaggio, scusate non c'entra niente ma mi è venuta l'immagine, facemmo un viaggio 7 colleghe di scuola, immaginate 7 insegnanti donne che fanno un viaggio insieme in Sardegna. E immaginate le sette insegnanti donne che vanno a fare un viaggio in Sardegna. È rimasta nella storia una Maria, non ero io sicuro che tenevo zaino, si portò 3 valigie per 15 giorni. 3 valigie, l'hanno sfottuto per tutti i 15 giorni, gli abbiamo addirittura nascosto una valigia. Però lei era veramente traumatizzata al dover fare le valigie e ne portò 3. E la nostra vita spesso, io dico che forse facciamo come Maria, che dovendo intraprendere il viaggio della vita o il viaggio della fraternità, ci carichiamo tanta roba che poi diventa faticoso il nostro percorso, l'essenzialità per seguire. E quando dobbiamo seguire, immaginate il lago della nostra vita, no? Prima nel brano del Vangelo, Gesù cammina sulle sponde del lago della nostra vita e Gesù ci guarda e le azioni le fa tutte Lui. Lui mette in movimento quelli che stanno fermi. È Lui che guarda e non guarda in maniera occasionale il Signore, guarda in maniera intenzionale. Ed è il suo sguardo che si fa quasi comando. Seguitemi. Non è che dice, che ne dici Ulis Veni? No, seguitemi. Allora, Lui mette in moto la mia vita, il mio essere fermo, il mio lamentarmi. È Lui che mi guarda e mi dice, ne, che può fa? Il suo sguardo, che non è casuale, ma che è intenzionale, è come se mi preparasse la risposta. E io non posso fare altro che dire, sì, voglio seguirti, con l'essenzialità di Calimero. Chi amati, notate la novità che mi era piaciuta, chi amati, noi siamo chiamati continuamente dalla mattina alla sera, a volte per scimità, a volte per cose interessanti, a volte per cose che ci veramente cambiano la vita. Sentire, viaggiare, rispondere a questo viaggio. Gesù mi ha chiamato, io a sta telefonata chi se mi ha fatto, come rispondo? Noi siamo chiamati a essere discepoli, lo vogliamo seguire sì o no? Noi siamo chiamati a essere figli, se siamo figli e diciamo col Padre nostro, noi siamo espressione di quell'amore del Padre verso i figli, ma non uno che piace a me, no, per ogni uomo. Se abbiamo lasciato qualcosa, abbiamo deciso di seguire Lui, noi siamo chiamati a essere discepoli che lo seguono, ma siamo chiamati a essere figli. E se siamo figli, uguali non buttiamo pazienza con la parola figli. E i figli sono piezze e cuore, mi hanno insegnato a Napoli, io che non sono napoletano. E se i figli sono piezze e cuore, io non mi posso fare finta che hanno piezze e cuore non ci sta da qualche altra parte. Ecco, questo era il deserto di cui parlavo all'inizio. Noi non possiamo non riflettere sulla nostra vocazione, sul nostro modo di sentire, sul nostro modo di viaggiare nella propria vita e nella vita degli altri. È necessario l'inversione a U. Per i guidatori sappiamo bene che non si può fare l'inversione a U tanto facilmente. Anna Marzullo lo fece, l'inversione a U, ve la racconto, sapete dove? Proprio qua al semaforo, non lo dimenticherò mai, di punto in bianco lei si rese conto che aveva sbagliato, senza dirmi io, Anna, ma che stai combinando? Fece un'inversione a U, ci fermano ovviamente, vigio che ci stanno sempre, e Anna rispose con un'innocenza, io non sono di Napoli, io vengo da Cosenza, allora era un modo per dire qualcosa, allora io sono intervenuta e ho detto la prego, noi siamo studentesse, ci perdona, abbiamo fatto una cretinata, insomma lo supplicai, non ci fece la multa e Anna mi rimproverò che ero stata servile nei confronti del vigile, quindi l'inversione a U. Vi racconto questo episodio perché la vita poi si diverte e ci crea tante altre situazioni. È necessario, nell'attimo in cui decidiamo di intraprendere il viaggio con a fianco il Signore che ci ha guardato, che ci ha chiamato e gli abbiamo detto ti vogliamo seguire, cambiare modo di fare, modo di essere. l'inversione a U significa in questa situazione come farebbe Gesù, come farebbe Francesco, come farebbe Chiara. E io invece come sono portata a fare? Stiamo andando avanti. Ecco, lascio perché appartengo. Questo insegno nell'insiemistica ha del senso di appartenenza, diverso dal senso di non appartenenza. E ora ci disponiamo in cerchio, veloci. Oggi il montaggio sta questo. In cerchio seduti, in cerchio seduti. Senza pensarci troppo, perché è bello parlare anche con il cuore in mano. Cosa ti ha segnato, ecco, semplice, cosa ti ha segnato per dire sì a questo percorso? Cosa ti ha segnato? Comincio da Nini, è più fortunato. Vai Nini.
Mi viene subito in mente il fatto di stare con gli altri. Perché io sono una persona che tende a stare da solo, a isolarsi, a vivere nel proprio mondo. La fraternità sin dal primo giorno mi ha curato e mi ha dato tantissimo.
Passa sempre la parola a posto. Maurizio. Allora andiamo.
Condivido quello che
hai detto. Ok,
che ha detto? Non ho capito.
Ha detto adoro, l'ho condiviso pienamente, per quello mio.
Faccio di servizio.
Vai, l'unica cosa vi chiedo di alzare la voce per permettere la giù di ascoltare. Vai.
Cosa mi ha insegnato? La forza, la speranza e la voglia di
continuare.
Le persone timide come me che invece facevano degli sforzi e riuscivano, mi ricordo che io quando sono entrata portavano Mena come esempio. Mena non parlava, Mena non faceva, poi non faceva, Mena era presente. E facevano cose. Quindi questa cosa mi ha colpito, come con gli altri era possibile per superare i propri limiti e le proprie difficoltà.
Vabbè, mi ha segnato la chiamata, sicuramente viene segno. Ho scelto la fraternità perché ho pensato che era questo il carisma che io volevo sentire.
Il senso di appartenenza.
In due parole io sempre mi rispecchio in essere in
rosa.
E la mia, cioè il mio sprone alla chiamata è stato che Giovanna mi ha portato come primo incontro da sua figlia e lei davanti a tutti quanti mi disse sì, ma tu quando rispondi a sta chiamata che ormai è un'età? E quindi ho risposto.
C'è
sempre una cosa.
Cosa ti ha segnato?
A me mi ha segnato da tanti e tanti anni. Questa chiamata io l'ho avuta da tantissimi anni, però non potevo, avevo sempre difficoltà molto grandi in famiglia, Poi il Signore ha voluto che piano piano le cose si sono un po' appianate. Ha chiamato a sé mio fratello Francesco e io con l'aiuto di Esther sono.
Io ho una tradizione un po' familiare, però a me quello che mi ha chiamato è stata l'allegria di Rosa. Per me è stata coinvolgente, perché ho cominciato a frequentare la chiesa dopo la morte di mia madre, quindi dopo un momento un po' di dolore, e mi ha coinvolto un po', era una chiamata che avevo sempre chiamato, l'avevo sempre sentito, poi avevo abbandonato da ragazza, avevo seguito un altro percorso. Ma vedere l'allegria di Rosa, la loro unione, molto mi ha coinvolto il coro, questo condividere varie esperienze e condividere le modalità di vita che ho voluto approfondire. E poi è stato un crescendo.
Io ho iniziato nella città, quello che mi sono sempre portato dietro di quella esperienza precedente è stato il ritrovarsi ogni giorno qui e vivere, crescere insieme con gli altri, quindi vivere i problemi di ogni giorno, perché noi, il nostro punto di ritrovo era qui, quindi questa cosa me la sono sempre portata qui. Poi qui ho conosciuto mia moglie e quindi questo ha avuto un significato maggiore per me, che quando si è ripresentata l'occasione di rientrare nell'ordine francescano, poi mi sono chiesto perché è successo questo, quindi questo è stato il motivo di aggancio per il cominciare.
Allora, la prima volta che sono entrata avevo 15 anni per scappare di casa, perché mio padre era molto severo e quindi io qui avevo quello spazio,
la valvola di sfogo,
perché eravamo all'inizio non si concepisce, e poi ci siamo sposati e siamo andati via. La seconda volta perché dentro di me mi mancava questo, proprio lo sentivo, mi mancava, quindi dopo 25 anni abbiamo ricominciato insieme.
A me in cifra l'accoglienza, la prendevo tantissimo, la semplicità delle persone mi ha accolto, e una vita diversa che io facevo fuori, che sembrava un pianeta diverso, quindi sono rimasto abbagliato, mi ero appassionato e poi ho cambiato piano piano, adesso mi sto fermando.
A me una sete di Dio che mi tormentava, cioè un'inquietudine che non riuscivo a placare, e quando ho iniziato 5 anni fa mi sono accorta che mano a mano riuscivo a trovare quella serenità, quella pieghe interiore che mi aveva tormentato per tanto tempo. Quindi ecco, per me è stata proprio questa sete di Dio che in questo cammino, in questo percorso, mi si è andata attracando sempre di più.
Un po' come lei, però io sono molto sola, l'affetto a loro mi riempie molto, maggiormente il suo sapete a chi vuole intendere, il Signore, però l'affetto a loro mi riempie molto. Quando non sono qua sono triste, mi hanno spinto per scherzo, poi invece sono rimasta per sempre.
Io invece ho fatto un percorso un po' diverso, chiesi sulla tomba di San Pio di trovarmi una chiesa come quando ero bimbo, che stavo con gli agostiniani, e gli amici che avevo in parrocchia. E il Signore mi ha trovato ancora per tanti anni, finché mi è stato lo Spirito Santo, arrivai qua che non sapevo che esistesse un convento, venni a bussare e mi apriva dei campi. E quindi quando poi entrai dopo un paio di giorni, che io venivo quasi tutti i giorni a confessare perché dovevo dire delle cose, finalmente c'era qualcuno che mi ascoltava. Quando entrai la prima volta in chiesa e vidi la nostra Madonnina, capì tante altre cose. E quindi io venivo sempre di sabato alla mensa e chiedevo a tutti quelli dell'orfano, ma tu chi sei? faccio parte del gruppo, finché il diavolo Gianni, che ancora non è del diavolo, disse, va, vai a chiedere, andai sotto confessione da Gesù e chiesi di entrare nel gruppo. E mano a mano, facendo il percorso formativo, capì che era un disegno di Dio già da piccola, e mi aveva aspettato quando erano giusti i suoi tempi. E sono arrivata qua, cioè vengo cruda da sono tutte le fraternità, ma non era il momento giusto, non era la mia, e parecchi mi cacciavano pure, Ruth, io non capivo, piangevo, devo dire la verità. Poi quando sono andata qua c'era un disegno, perché la fotografia di Sesto è un modo quando dai officine, là avrai una formazione poi con la fraternità, anche se ora siamo unica. Ordine francescano secolare, ce ne siamo ovunque, non ci distinguiamo più, però forse la formazione l'ha voluto qua, vedi, è stata scelta dal Signore.
Io faccio parte di un movimento missionario che loro tanti anni fa fecero, e di conseguenza, e ricordo il motto di allora, non è importante il motivo per il quale vieni, ma per il motivo per il quale rendi. E quindi posso dire che quello che mi ha segnato da allora è una consapevolezza della presenza di Dio, quindi accompagna, insomma, non mi accompagna, quindi questa presenza della consapevolezza, insomma, sì, la consapevolezza della presenza.
Va bene!
E niente, poi vabbè, ovviamente la fraternità è parte integrante, insomma.
Vabbè, io fondamentalmente ci abitavo attorno perché abitavo qua, avevo fatto anche precedentemente un percorso con i bambini, non ricordo perché mi ero allontanata, insomma. E poi è venuta una fase della mia vita critica per cui conobbi padre Luigi, stavo quasi tutti i giorni da lui e lui me lo diceva per via traversi, ma tu devi frequentare, tu devi fare, io non avevo mai il coraggio. Alla fine un giorno mi prese per mano e mi portò qua dentro, mi ricordo che loro forse avevano la corrida, adesso non ricordo. E quindi quello che poi mi colpì fu l'accoglienza, cioè questo lo sentì come un abbraccio virtuale, per cui poi mi sciolsi alla fine.
Vabbè, per me è stata quasi un proseguo, perché sono stato anche a Raldino a Torino. E poi da Raldino sono passato in Chiesa di Ginevra. Che cosa mi ha, come dire, mi ha fermato, no? Perché poi una cosa è stata Raldino, una cosa poi è la consapevolezza di quello che era agito un cammino, comunque che si apriva un discorso di apertura e di crescita. E proprio in questa crescita che io chiaramente mi sono voluto riconfermare, perché ogni qualvolta, sempre facendo parte della Ginevra a Torino, veniva un formatore eccetera, io vedevo in me che c'era un cambiamento, che tendenzialmente, caratterialmente, per un tipo abbastanza chiuso, riservato, invece mi rendevo conto che ogni qualvolta avevo la possibilità di poter condividere insieme ad altri confratelli Sintra, e per me vedevo che c'era crescita, nonostante la mia età che mi portava anche a limiti eccetera. Però ecco, io la famiglia Francesca la tutta, sia Gibra che Araldica e che oggi attualmente Cristiano Francesca, non posso che dire un grande grazie per quello che sono e per quello che ancora dovrà venire. Cioè, mi sento sempre peccato, cioè, non mi sento mai arrivata a nulla, però ecco la certezza che alle spalle ho i confratelli che mi amano, nella condivisione c'è sempre esclusivamente crescita. Che cos'è stato realmente? La condivisione con l'altro, quello che mi ha portato veramente nel dire ok, questa è la tua strada, Maria, questa è la tua chiamata, saper condividere con il tuo rimano.
Quando avevo 9 anni ho fatto la prima comunione, la mia madrina che era terziaria francescana regalò un libro, non a me ma a mia madre, a me regalò altre cose. E questo libro non l'ho mai letto, ma aveva un titolo, si chiama Sì Padre, era di Trento, era lui, quindi. Sì Padre, e mia madre fece proprio una faccia storta, perché se non si può dire sempre di sì, quella cosa, di sì, perché? E cominciai ad avere questo lettere che scrivevo con questa mia madrina di Cresima, perché si faceva la prima comunione e Cresima insieme. E quindi lei mi ha seguita finché non ho deciso poi di... Cercavo una fraternità. Avevo già tre figli, sposato presto, tre figli, mio marito che bisognava sentire molto, perché come medico io seguivo tutti i pazienti, cioè una vita un po' problematica pure per tutto, anche altri problemi sempre della mia famiglia, cioè tra tossicodipendenze e malattie di mente non mi è mancato niente, grazie a tutti. E dove andare, come fare? Bruno, il fratello di Roberto e di Vittorio, si fidanzò con una mia cugina e disse: dai, qua ci sta, vai, che stanno venendo tutti quanti qua, perché non vieni? Ma io sono grande, 36 anni, tre figli, dove vai? Ma quelli c'è l'opera, l'ordine Francesca. Come stava a treno? Perché sta pure qua, e poi venga a vedere. Sono venuta
e sei rimasta.
Sono rimasta fino a un certo punto, poi c'è stata l'interruzione perché tra operazioni al cuore, posto lontano, questa è l'ultima tentazione anche di questi giorni, ho detto ma io non ci posso andare, ma bisogna essere presenti. Una volta scivolate e scendono, come non pare che non mi sei, però io sto qua, quando vengo qua no, ho quella forza di seguire Gesù e mi pare che la regola è come una manetta, cioè un braccialetto, no? Di là ci sta Gesù e io ce l'ho legata qui, quindi la regola mi viene stretta al Vangelo, se no me lo perdo.
E niente, io sono arrivata attraverso il volontariato, perché non sono venuta, io non lo sapevo proprio che esisteva l'Oxfam. Era venuta semplicemente perché sapevo che qui c'era una mensa di carità e comunque avevo fatto un mio discorso col Signore e devo dire, la frase che mi avevo detto era stata: visto che mi hai dato parecchio, perché mi aveva dato qualcosa di basilare, che non sto qui a dire, mi ha detto: io ti do le mie mani, quelle che ho, metto a disposizione, faccio quello che posso. Poi venendo invece ho conosciuto che c'era l'Ops e a quel punto devo dire, poi c'era padre Giacinto che mi spronò perché non va così. Devo dire, forse a quel punto è stata più la fraternità che ha scelto me che non mio paese. Oggi spesso me lo chiedo, dico, cosa mi ha dato? Indubbiamente è cresciuto ed è cambiato il mio rapporto con Dio, che mentre in gioventù era un rapporto molto, come dire, all'acqua di rosso, senza riflessione, superficiale, vivevamo nel 68 in un mondo che era, no? Ecco,
ho scoperto
il contrario, oggi invece ho capito la bellezza di un rapporto con Dio e questo lo devo molto alla fraternità.
Io ho condiviso la tomata. Durante un viaggio ho conosciuto una persona francescana, anziana di servizio, e a Pellegrino di San Bergamo. E parlando così, io cercavo qualcosa, ovviamente io cercavo qualcosa. Questo qualcosa era proprio Gesù. Perché io non riuscivo cercavo qualcosa. Ma quando lei mi parlò del terziario francescano, dell'Ofsi, incominciai a piangere e lei mi disse: piangi di gioia o piangi di dolore? Come piangi di gioia? Quindi mi sono sentita avvolta dall'abbraccio di Cristo. Poi lei mi dice: se vuoi, io faccio appuntamento con Giovanna Sindaco. Mi fece appuntamento con Giovanna Sindaco e da lì sto qua. Ho 15 anni, io perché mi ha dato l'opportunità di essere libero su 15
anni, per esempio, che mi sa, in età, non tanto adulta, però non è una ragazzina di 22 anni, spinta da mia madre che al funerale del papà, diciamo, mi presentò a padre Luigi, che era questa folla di giovani.
Chi è che ha bussato?
Vieni qui, e quello che dico qui, appunto, a parte che io vengo da una famiglia dove mi hanno tenuto molto a casa, quindi non è che mi lasciavano molto libera, e qui si sentivano tranquilli, insomma. Quello che in effetti sono andata a far parte delle cose dell'età. Quello che mi ha colpito molto è la semplicità di Francesco, no? Quindi venire anche da una famiglia dove tutto è abbastanza pesante, conoscere Francesco semplice, umile, questo mi affascinava molto. E poi il clima di tutti quanti, insomma, avere delle persone con cui confrontarsi, ho sempre pensato che era un cammino di vita, insomma, che si era fare. E quindi poi sono rimasta e sempre c'è dentro di me questa appartenenza a Cristo, indubbiamente, che è nata con questo percorso, perché intanto la mia famiglia è religiosa, però in pratica, oltre ad andare a messa, insomma, voglio dire, non è che vive appieno la fede, no? E quindi per me questo, insomma, è il fatto di riflettere, poi sono attiva molto che rifletto, che devo capire, discernere, avere consapevolezza delle cose. Quindi mi è stata data questa possibilità, questa opportunità, e quindi è una cosa che faccio volentieri, per me è sempre di crescita personale. Quindi...
Io sono sempre stata un'anima inquieta, sempre alla ricerca del perché, cioè sempre alla ricerca di sentirmi, di sentire, questo verbo sentire che insomma mi è appartenuto un po' troppo. Dico troppo perché si cresce e si va verso il bene, ma si può andare anche verso il male. Io, diciamo, mi sono riavvicinata al Signore in maniera più matura quando mi sono sposata, e lì ho cercato proprio di, chiedendo allo Spirito Santo, di trovandomi in una zona nuova, che è questa, che non mi apparteneva, perché io venivo dal Vomero, di capire, insomma, dove andare, cioè non lo sapevo proprio. All'inizio sono stata, insomma, nelle chiese più, diciamo, quelle un po' più vicino casa, però le trovavo, insomma, mi stavano strette, e poi vabbè, insomma, una serie di motivi mi sono trovata qua. E la chiamata, diciamo, che io è maturata nel tempo, perché cioè io ci stavo proprio bene in questa chiesa francescana, mi piacevano i frati, mi piaceva quello che mi trasmettevano, vedevo, osservavo loro e provavo, diciamo, simpatia proprio, perché mi trasmettevano gioia, vedevo questa
senso di fratellanza.
Sì, mi piaceva, però per un mio personale cammino, che è sempre stato molto intimo col Signore, li vedevo proprio irraggiungibili. Dicevo, ma io non potrei mai appartenere, cioè, ecco, simpatia, però distacco. E attraverso il mio padre spirituale, che mi ha seguito, devo dire, con un amore infinito, perché insomma mi ha visto in varie situazioni nella mia vita, lui mi ha detto: guarda, tu hai dei doni che tu non sai di avere, però se tu continui a camminare da sola come stai facendo, rischi di perderti, rischi di isolarti, rischi di perdere anche proprio la strada, insomma. Io penso che tu dovresti pian piano, visto che, diciamo, i principi del francescanesimo ce l'hai dentro, perché lui, insomma, dovresti iniziare questo percorso. E io mi sono fidata di lui, perché, diciamo, lo vedevo veramente come una figura, cioè io mi sono fidata di lui come se stessi abbracciando proprio Gesù fisicamente, insomma. E quindi ho iniziato questa strada con semplicità, devo dire, non tuffandomi, ma pian piano proprio, rispettando loro e me stessa, perché non volevo violentarmi, non volevo, cioè volevo, diciamo, crescere piano piano, e devo dire che posso dire solo grazie a, diciamo, a quelli che mi stanno formando, mi hanno veramente, insomma, sono stati molto attenti, sensibili, e oggi io veramente mi sento tutti i miei fratelli, insomma. Però devo dire che non, cioè, quando io mi sveglio la mattina, io non c'è giorno che io, veramente lo dico proprio col cuore, io mi sento proprio zero, cioè non sento questa appartenenza, però ogni giorno è nuovo, non so come dire, mentre prima io tendevo, lo dicevo prima a lei, a programmarmi, a, me ne so, tutto bello sistemato, tutto organizzato, prevedevo da qua a tre mesi, un po' i dolori della vita, un po' proprio il rilassarmi, cioè io quando sto qua mi rilasso, è come se tutti i paletti che ho sempre messo
cadono,
mi sento protetta, però diciamo mi sento protetta ma anche spronata a mettermi in gioco, perché da sola sono sicura che mi sarei persa.
Per me la chiamata alla GIP è arrivata attraverso la voglia di imparare a suonare, quindi mi sono avvicinata al gruppo Canti, insomma così, e poi sono rimasta perché ovviamente rendersi conto dell'importanza di condividere la propria vita con gli altri, e poi piano piano ovviamente con una consapevolezza sempre maggiore condividere poi l'ideale, insomma, Francesca Lini, che ho seguito sempre più.
Io due parole, l'amore, punto.
Trovato
questa.
Io sono
stata
la
voce.
La nostra sorella c'è la vocina più bassa, quindi mi sono pensata.
Io sono stata molto più fortunata perché ho iniziato da piccola. Che volevo dare. Però poi ho capito che questo dare è avere. Ho avuto più di quello che io davo.
Quando sono arrivato qua sono stato posizionato nel giardino qua del convento da un amico. Aspetta qua, sì, effettivamente, aspetta qua, poi se io voglio prendere, sarebbe, vieni con il ragazzo di Mena, Carlo Vignaduro, se lo conosci. Allora, mi lascia qua, io dico, ma non è problema, e dico, dentro di me, caspita, dove ero inutile prima, oggi posso essere utile, non vado a parlare con lui, e mi butto, mi sono buttato, basta. Ho iniziato a correre e quindi poi ho continuato questa storia, poi sono entrati loro che cantavano, quindi i donatori, ovviamente questo è il mio percorso.
Invece io devo tutto a padre Arsenio, che era professore di religione alle scuole medie, e disse: chi abita nelle vicinanze? Io alzavo la mano, e lui col suo modo delicatissimo, me lo ricordo, e qui ci fa ancora che non vieni da chiesa, me lo disse con un tono così, e mi mise in timore, disse: già io allora, perché me lo disse il mio professore di religione, ha chiesto chi abita vicino. E all'epoca che sono entrata io nella Gifra, c'era la Gifra femminile, la Gifra femminile guidata da padre Franco La Seta e la Gifra maschile guidata da padre Arsenio. I ragazzi si incontravano di mercoledì, le ragazze di sabato.
ovviamente la prima cosa che mi colpì è sto fatto, guardate, sono vecchia, ragazzi, sta divisione che i ragazzi, poi i ragazzi facevano la riunione il mercoledì e venivano il sabato sera, alla fine finalmente padre Luigi con la sua ventata di primavera incominciò a rivoluzionare un po' le cose. E Luigi incominciò a far soffiare questo vento nuovo di unione cifra maschile e cifra femminile. Poi la cosa più nuova, il respiro regionale, che non avevo mai sentito nominare, e questo senso di tenerezza, ecco, questo che ha segnato la tenerezza di Dio sicuramente, ma la tenerezza della fraternità di Soccavo, è una tenerezza che è traboccante in tutte le situazioni, è una coperta calda nei momenti di difficoltà, è come quando l'ultimo dell'anno, mi viene in mente Livia Petrarca, l'ultimo dell'anno uno in quella brindisi vuole metterci il meglio che c'è. E così è per me la fraternità, è la tenerezza di Dio, la tenerezza degli altri. Vi volevo ringraziare uno per uno perché siete stati, anche se non c'è questo rapporto forte, no, perlomeno non con tutti, per ognuno di voi l'ho percepito sulla mia pelle questo senso di apertura e di condivisione. Io quando sono entrata la prima parola che mi ha colpito è condivisione, perché allora siamo a posto. C'è l'ultimo step e vi saluto. Yeah. Ritornate a immagine che commenterete voi, ovviamente. Se appartenenza vuol dire lasciare qualcosa per seguire lui, vuol dire che la nostra esistenza è segnata dall'amore di Dio per l'uomo e per ogni uomo. Il termine beato, il regno di Dio, regno dei cieli, ci riporta al discorso della montagna. Beati noi, cioè noi teniamo del tempo tra le nostre mani e ogni momento della nostra vita non va sprecato, ma va valorizzato. Beati noi se riusciamo a valorizzare la nostra esistenza come dono e come donazione all'altro. E il regno dei cieli non è un luogo, il regno dei cieli è un'azione, è l'azione di Dio verso di noi e noi verso gli altri. Erano queste le due immagini che volevo lasciare, di noi che consumiamo la nostra esistenza rispecchiando l'amore che ci è donato e realizziamo il regno dei cieli nell'attimo in cui noi amando noi stessi, che anche è difficile e faticoso amare noi stessi, amiamo anche gli altri. Agio verso tecnica che mi fa vedete come sono ignorante, qualcuno di buona volontà che legge questo pezzo del cardinale Martini.
Il tuo regno, Signore, il tuo regnare su di noi è sempre al di là di tutto ciò che noi possiamo balbettare, con parole e con concetti, tratti necessariamente dalla nostra povera e limitata esperienza umana. Il tuo regno è la tua paternità che entra in azione. Sei tu che ridiventi Signore e Padre nei confronti di noi che siamo schiavi di tante realtà negative, del peccato, del demonio, delle passioni, dell'ignoranza, della malattia, della morte. Il regno sei tuo, Padre, che ci ami come figli, che ci vuoi tuoi figli, liberi e degni. Sei tu, Padre, che ci trasferisci da una situazione di dolore, di peccato, di malattia, di incapacità di amare, alla capacità di amare davvero, di amare come ama Gesù. Sei tu che ci trasferisci a una pienezza di vita che non avrà mai fine.
Amen. Abbasso, la stanchezza e la pigrizia sono due tentazioni che ci contraddistinguono. Una volta ci nascondiamo dietro che mi fa male il ginocchio, una volta tengo mille cose da fare. Abbasso, stanchezza e pigrizia. E a me non resta che augurarvi...
Allora noi abbiamo una stupidaggine che diamo a Maria. Qui c'è impresso il nostro tema annuale e il valore aggiunto che è stato realizzato dall'associazione che segue Ida, che è una falegnameria, dove ci sono persone che lavorano lì per un recupero sociale, ex tossicodipendenti, ex alcolisti. Quindi hanno realizzato questo quadretto col nostro tema annuale.
Grazie. Allora, ho avuto il senso del brivido, e quindi quando c'è il brivido vuol dire che è una cosa che mi colpisce, per il fatto che c'è il legno, e il legno è un materiale caldo, vivo, ed è un senso particolarissimo. Grazie a tutti. Vi volevo ringraziare prima di tutto perché siete riusciti a stare con me dalle 9:30. Io sono pure puntuale, chi le vuole? Dalle 9:30 dalle 9:30 fine ora, quindi grazie della pazienza e grazie dell'accoglienza. Io quando vengo a Piedigrotta sto a casa mia, quindi è una sensazione bella di famiglia.
Non ci sono altre parole, lei ha detto non vi siete stancati di chiamarvi, io dico ma facciamo un contratto.
Grazie.
Allora, siamo ancora giovani.
Questo è tuo e mio.
No, è mio.
Una cosa.